nemico, non è, ma non è oltre la tua frontiera. Il nemico non è, no non è al di là della tua trincea. Il nemico è chi sfrutta il lavoro e la vita del suo fratello. Il nemico è chi ruba il pane è la fatica del suo compagno.
Nasce alcuni mesi fa all'interno del centro, una serie di persone, compagni, si sono ritrovati, si è posto discussioni su diversi argomenti, eccetera, eccetera, e alla fine un collettivo ha preso vita e si è messo a lavorare. Infatti, se vedete sulle sedie, ho lasciato un piccolo report, un po' molto breve e sintetico, ma un po' delle puntate precedenti che si sono svolte e poi di tutti i temi che abbiamo sotto osservazione. Questo non significa che qualora qualcuno abbia qualche tema da proporre, da approfondire, può benissimo farlo. Per esempio, in questa lista manca il tema della delle migrazioni, che è un tema particolarmente importante. Poi potrebbe esserci il lavoro, insomma, di temi ce ne sono molti. Noi abbiamo preso questi temi e stiamo portandoli avanti. Uno di quelli che si è completato è quello relativo alla partecipazione militare italiana nelle operazioni di polizia, come vengono chiamate, o umanitarie o di pace, eccetera, eccetera, ma che nella realtà sono presenze aventi carattere imperialista in tutta una serie di zone del globo. Il lavoro, noi andremo avanti, l'intenzione è abbastanza semplice, qui non si vuole creare nessun organismo particolare, ma un collettivo di lavoro, e forse con la parola lavoro credo che molti dopo già fa sudare, quindi il lavoro è meglio che lo facciano gli altri. Di lavoro nel senso di vedere se si riesce a mettere insieme tutta una serie di strumenti, siano essi cartacei, su video, su tutti gli strumenti disponibili, da poter inserire in un sito e da mettere a disposizione per coloro che gli possono servire. Questa è l'intenzione e stiamo procedendo anche perché vorremmo appunto aprire questo sito. La data non è ancora stata fissata, anche se dovrebbe essere poco prima della metà di giugno, perché si voleva fare un'altra iniziativa relativa a una spiegazione da un punto di vista, definiamolo così, tecnico-informatico, relativo all'uso dei droni nella guerra, e l'altra è invece una spiegazione più politica, inerente anche questa, tra virgolette, nuova arma che viene utilizzata. Però chiaramente con tutti i mezzi che abbiamo a disposizione, che sono pochissimi, informeremo esattamente della data. Stasera parleremo delle missioni militari all'estero e saremo particolarmente succinti. Quello che aggiungo è che dentro queste, la relazione di questa sera prenderà in esame anche l'ultima legge decreto Minniti, solo en passant per quanto riguarda la parte DASPO, che credo valga la pena, come ci siamo già scambiati l'idea, cioè perché in questo caso sono d'accordo con i nostri destri, cioè prima gli italiani, non dimentichiamoci che questo DASPO può essere veramente riferito soprattutto a noi e quindi varrà la pena approfondirlo meglio. Lascio la parola a Ivo.
Premetto che noi come gruppo abbiamo elaborato questo testo sulle missioni italiane all'estero, che potete consultare se volete, penso che Francesco lo potrà mandare a chi lo richiede con una mail. Io questa sera non vorrei fare, ovviamente si potrà fare, un esame dettagliato di ogni singolo intervento militare italiano all'estero, ma preferirei dare il quadro, diciamo, politico-militare e politico-amministrativo di questo intervento. Mentre noi stiamo parlando qui della presenza militare italiana all'estero, noi sappiamo per certo che dei militari italiani, delle forze speciali, agiscono sotto copertura, nel senso che della missione non si può parlare e non viene neanche discussa in Parlamento se non presso il COPASIR, al confine della Libia col Niger e con l'Algeria, col Chad, eccetera. Cioè delle forze speciali militari con degli agenti del SISMI o di altri servizi, su decisione del Presidente del Consiglio, dalla fine del 2015 possono intervenire su decisione segreta del ministro, del primo ministro, del Premier, con una mera informativa al COPASIR, Comitato Parlamentare sui Servizi, laddove vi siano da difendere, tra virgolette, interessi nazionali o interessi, tra virgolette, umanitari. E l'articolo 7 bis del decreto legge 174 del 30 ottobre 2015, che prorogava delle missioni all'estero e le finanziava, e che dispone espressamente, e questo ormai è legge al di là delle singole missioni, che l'Italia ha uno strumento identico, analogo a quello degli Stati Uniti, e che il Premier italiano si può muovere in totale disprezzo di qualsiasi norma costituzionale. Ovviamente il testo di questa legge, il testo di questo articolo è degno di tutte le ipocrisie parlamentari, però questo articolo ormai dà dei poteri che prima non esistevano. Mentre stiamo parlando ancora di questo, attorno a questo modo di organizzare l'intervento militare, l'intervento politico e militare italiano all'estero, laddove vi siano interessi nazionali, anche non confessati, da tutelare nei confronti di qualsiasi avversario, non solo di ribelli locali, ma soprattutto di concorrenti imperialisti, esiste oggi e sostanzialmente opera, malgrado i conflitti che ha suscitato all'interno delle varie componenti delle forze armate, soprattutto della Marina, che si sente defraudata, esiste oggi una tendenza all'unità di comando, il capo di Stato Maggiore Difesa, sovraordinato ai capi di Stato Maggiore delle quattro armi. Noi abbiamo quattro armi: Marina, Esercito, Aeronautica e ovviamente i signori in blu, i Carabinieri, che sostanzialmente, accanto al direttore nazionale degli armamenti, figura che prima non esisteva come figura operativa decisiva, e al direttore nazionale della logistica, può organizzare, può coordinare, può dirigere e dirige le missioni ufficiali non coperte all'estero. Quando l'Italia si muove sul terreno estero, e si muove sul terreno estero da più di 30 anni, ma noi parliamo di quello che sta facendo adesso, si muove cioè su uno scacchiere assai ampio che va dall'Asia, dal centro Asia, dall'Afghanistan. Vi è la cartina, no? Che è stata affissa anche, o è stata mandata via mail. Questa è una cartina che è stata elaborata si trova sul sito della difesa, del Ministero della Difesa. Comunque l'Italia è presente, lo sappiamo, in Afghanistan da più di 15 anni, è presente in Medio Oriente da 36 anni in Libano, è presente in Iraq, è presente soprattutto ai confini tra Iraq, Turchia e Siria, è presente in Africa, non solo in Libia, che è una semicolonia italiana minacciata da altri concorrenti imperialisti, ma anche in Somalia, rotte dal Corno d'Africa, più altri paesi europei, cioè i Balcani, al Kosovo e all'Albania. Queste sono le principali missioni. Le missioni sono oltre 30, ma le principali sono queste. Ora, tutte queste missioni, che in questo momento ufficialmente mobilitano 7.500 uomini dispacciati all'estero con centinaia di mezzi, per esempio solo la missione irachena in corso ufficialmente adesso, quella di protezione dell'intervento della ditta Trevi nella riparazione della mitica diga del lago Saddam vicino a Mosul, mobilita oltre 400 uomini potentemente armati, forse i più potenti dal punto di vista dell'armamento, anche superiori a quello di interventi fatti in Libano e in Afghanistan, che sono capaci, secondo quanto ci dice il Ministero della Difesa, di difendere il perimetro della diga dove lavorano gli operai italiani, operai e tecnici che lavorano con strumenti assai moderni, camere iperbariche, che in caso di attacco da parte, virgolette, dell'ISIS, possono essere le camere iperbariche trasportate via elicottero. Quindi ci sono forze elicotteristiche imponenti e mezzi militari a centinaia, con le truppe più preparate al combattimento. Questo è solo un esempio di cosa sia oggi un intervento militare italiano all'estero. Questo intervento, che mobilita, che proietta in questo momento 7.500 uomini circa, richiede un background in Italia forse del doppio degli uomini. Inoltre, ciò che ci interessa sottolineare è che l'intervento militare in questi territori da spartire, ne discuteremo dopo, non è fatto solo da forze militari, perché esiste una pratica che è diventata legge. La legge è entrata in vigore dal 1 gennaio di quest'anno e discussa in Parlamento, approvata in Parlamento a fine luglio, la legge appunto sul finanziamento delle missioni italiane all'estero. Questi interventi, secondo la legge, non riguardano soltanto lo strumento militare, ma anche, tra virgolette, usano questa parola, asset civili. Vi ricordate cosa hanno fatto gli americani in Iraq? In Iraq, quando ci fu la seconda guerra dell'Iraq, la seconda guerra del Golfo, gli americani hanno mandato truppe d'assalto e anche truppe capaci di controllare il territorio e di terrorizzare le popolazioni, e una serie di ditte civili, dalla Halliburton ad altre, con i famosi contractors, con altri tecnici specializzati nella logistica. Il nostro esercito attualmente sta muovendosi verso questo modulo operativo, con ovviamente la scala italiana. Una cosa è l'esercito e la politica degli Stati Uniti, altra cosa è quello di cui stiamo parlando, l'intervento militare italiano all'estero, che riflette sia geograficamente, sia organizzativamente che politicamente gli interessi di una media potenza imperialistica, e quindi è rivolto ai territori che sono parte integrante dell'interesse nazionale, cioè i territori in cui l'imperialismo italiano ha una presenza storica, uno, interessi economici storici e attuali, due, materie prime, petrolio, interesse strategico, vie di comunicazione, Somalia, Eritrea, Gibuti, e soprattutto, questo è il fatto nuovo di cui potremo discutere, interesse a controllare i flussi di forza lavoro che provengono da questi territori, o ha un interesse politico strategico, quello di non essere assente da una zona in cui altri concorrenti agiscono. E per esempio quanto riguarda la presenza militare italiana in Afghanistan, che ha questo significato, a mio parere, che è diverso da quello della presenza italiana in Iraq piuttosto che nel Kosovo o in altre parti d'Europa, d'Africa, eccetera. Quindi quello che voglio mettere in risalto e porre alla vostra attenzione e al dibattito è proprio questo. Noi non ci troviamo in Italia di fronte a una politica militare di vecchio stampo. Ci troviamo da circa 10 anni, ma soprattutto con l'armamentario e l'organizzazione negli ultimi 2 anni, di fronte a uno Stato imperialistico reazionario, autoritario, estremamente maturo che nella sua scala, al suo livello nella gerarchia mondiale dell'imperialismo, si è dotato di uno strumento militare che ormai ha un potere molto diverso che nel passato e ha un potere tipico di uno Stato autoritario e reazionario. Non è mai successo nella storia italiana che il Presidente del Consiglio dei Ministri potesse decidere missioni segrete per legge. L'hanno sempre fatto, è evidente. Moro aveva il mitico colonnello Giovannone a Beirut, ma era il Sismi che si muoveva. Era una logica presenza di servizi segreti in un terreno, il Libano, che è sempre stato sensibile per gli interessi italiani. Oggi non abbiamo i servizi segreti tout court, abbiamo l'esercito, la marina e l'aeronautica, i droni, con una presenza che dovrebbe essere integrata e guidata da un unico centro di comando. Non a caso il ministro Pinotti, oltre a varare e a operare da 4 anni ormai, è un lungo ministero della difesa, per il nuovo modello di difesa con il libro bianco del 2015, il ministro Pinotti ha anche ottenuto finanziamenti e procedure per la costruzione di quello che si chiama il Pentagono italiano, cioè la sede centrale del potere militare nella sua proiezione interna ed estera, in cui il capo di Stato Maggiore Difesa, il direttore nazionale degli armamenti, il direttore nazionale della logistica centralizzeranno i comandi a discapito delle vecchie strutture dello Stato sabaudo, fascista, democratico, che si rappresentavano nell'esercito, nella aeronautica e nella marina. Quindi attraverso lo specchio della politica di proiezione militare all'estero, vedendo queste immagini in questo specchio, vediamo anche di striscio, ma sempre più presenti, le attuali mostruose strutture dello Stato terroristico autoritario che è ormai in atto. Parlando delle missioni militari all'estero, e ripeto, in questo scritto ho fatto una rapida disamina di 30 anni di storia, ho anche messo in luce che l'esercito italiano non è solo presente all'estero. Come sappiamo, molto di più negli ultimi mesi, l'esercito italiano è presente ogni giorno nelle strade, l'operazione cosiddetta Strade Sicure. L'operazione Strade Sicure è la mobilitazione apparentemente fissa e apparentemente non operativa di circa 7.000 uomini nei cosiddetti punti sensibili delle città più importanti, da Milano a Roma a Napoli, in Torino, eccetera. A sostegno, questa era la prima presentazione, delle forze di polizia per togliere alle forze di polizia, carabinieri e polizia, i compiti di postazione fissa e consentire a queste forze una presenza capillare, immediata e flessibile sul territorio per il controllo del territorio. L'operazione Strade Sicure apparentemente si svolge così, ma il 2 maggio a Milano noi abbiamo visto un altro modo di agire. Sappiamo tutti cosa è successo il 2 maggio in Stazione Centrale. In Stazione Centrale abbiamo avuto la prima manifestazione del DASPO milanese. Malgrado l'ipocrisia del nostro sindaco Sala, che ha detto che lui non era stato consultato, che non avrebbe usato i metodi, diciamo, muscolari utilizzati dalla questura e dalla prefettura nel controllo degli immigrati che bivaccano in piazza Duca d'Aosta, noi abbiamo visto operare 300 uomini integrati tra polizia ed esercito potentemente armati in un'operazione che i francesi chiamano coup de poing, pugno nello stomaco, molto pubblicizzata, che ha portato ovviamente a scene di occupazione militare e di terrorizzazione degli immigrati presenti, oltre agli arresti che ci sono stati, ai fermi e ai dispacciamenti presso i vari centri di detenzione. Quindi abbiamo stabilmente l'esercito in casa, non nel senso che il nostro territorio sia occupato militarmente dall'esercito, ma nel senso che l'esercito rientra tra le forze dell'ordine pubblico esattamente come all'esterno rientra tra le forze che legittimamente, tra virgolette, il governo e il Parlamento, che poi appoggia tutte le decisioni governative, prendono per tutelare gli interessi italiani. Quindi stiamo vivendo in una situazione totalmente nuova e dobbiamo affrontarla con occhi bene aperti e menti bene aperte. Cioè, non possiamo rifarci soltanto alle vecchie categorie di analisi del passato, perché la forma Stato che sta agendo adesso ha l'esperienza del passato, ma cerca di affrontare problemi irrisolvibili dal punto di vista del potere borghese, che sono quelli di uno scenario, uno, di guerra civile latente o espressa, due, ovviamente sto affermando, non sto dicendo in estrema sintesi le mie opinioni, ma su questo ci può essere il più vasto dibattito, due, il controllo della gioventù italiana ed immigrata e della proletariato nella sua accezione più vasta all'interno del paese, visto come manifestazione di un controllo e proiezione anche all'estero. L'Italia in questo momento non può non partecipare alla spartizione del Medio Oriente in atto, alla spartizione dell'Africa in atto e alla presenza nell'Asia centrale, che comunque rappresenta un'area strategica mondiale in cui un imperialismo di media stazza deve essere presente. L'Italia ha subito pesanti colpi dai propri concorrenti imperialistici, ne subisce ancora e ne dà al suo livello, e lo deve fare con la presenza militare che è tipicamente italiana. Cosa significa è tipicamente italiana? La presenza militare, ad esempio americana, è quella della superpotenza in crisi, che prende il controllo di un determinato territorio, ma non può affrontare con il suo apparato una guerra civile suscitata dall'occupazione, e quindi affronta in modo elefantesco, certe volte elefantiaco, la situazione, e subisce anche sconfitte importanti. La Francia fa un identico discorso, superiore a mio parere alle sue forze di potenza imperialistica decaduta, nel suo cortile di casa, l'Africa cosiddetta francese, da cui vuole estromettere presenze ingombranti di concorrenti storici e nuovi, dalla Germania all'Italia, alla Cina, agli Stati Uniti. E la Francia, sappiamo, ha fatto quello che ha fatto in Libia. È logico che l'Italia non possa subire queste concorrenze o questi contraccolpi di politiche concorrenti degli imperialisti più o meno vicini. E quindi l'intervento militare italiano, che non ha la potenza apparatica di altre potenze militari, ha sviluppato un know-how eccezionale nel controllo del territorio. Sappiamo cosa hanno fatto i soldati italiani dovunque siano intervenuti per il controllo territoriale. Lo hanno fatto in Afghanistan, nella zona di Herat, non a caso vicino all'Iran. Lo hanno fatto pagando caro a Nassiriya, dove sono inimicati una parte della popolazione, hanno pagato. Lo hanno fatto in modo sistematico da più di 30 anni in Libano, e sono pronti a farlo, non avendone però la forza, perché l'opera è colossale, in Libia. Ciò che caratterizza l'intervento italiano è la conoscenza, se possibile, non solo del territorio da un punto di vista strategico militare, ma politico-sociale, per il contenimento e il controllo della popolazione. Quindi l'intervento italiano si caratterizza proprio per il controllo di ciò che prima in quei territori non esisteva: una vasta popolazione proletarizzata o in via di proletarizzazione. E questo il compito che stanno svolgendo anche in un modo scientifico le navi che ogni giorno, ogni notte, pattugliano il Mediterraneo. Con questo non voglio esaltare la capacità operativa della polizia o dell'esercito italiano, ma voglio solo dire che vi è uno studio e una duttilità operativa che altri paesi non hanno dimostrato. La polemica attuale sui profughi e così via, e sui rifugiati, affondiamoli, accogliamoli, mette in ombra il fatto che in Italia ogni barcone che arriva viene passato al pettine. Ogni persona che sbarca in Italia è schedata, poi viene smistata o nei campi di detenzione o lasciata formalmente andare verso altri paesi se ci riesce, o soprattutto tenuta a disposizione come forza lavoro interna per le campagne italiane o altri bisogni degli imprenditori italiani. Quindi una delle caratteristiche più importanti del know-how militare italiano, della proiezione dei nostri soldati, dei loro, soldati e marinai,
è proprio questo tratto, controllo del flusso di forza lavoro, che caratterizza la modernità dell'intervento italiano. Questo aspetto ci porta anche a un altro, e l'ultimo che affronto, la questione del ministro Minniti e dei suoi maledetti ultimi due decreti, il decreto sui rifugiati, profughi, e il decreto DASPO. Sono due strumenti diversi, nati dall'anima nera della politica di poliziesca italiana. Minniti ha un'esperienza trentennale, è veramente la riserva della Repubblica reazionaria, è l'uomo dei dossier di D'Alema quando era primo ministro, è l'uomo di collegamento coi servizi segreti, è l'uomo che è stato nel Copasir e oggi è ministro dell'interno non a caso, perché come ministro dell'interno il suo decreto sui rifugiati, che è un decreto di controllo dei rifugiati, è andato di pari passo all'incontro che ha fatto a Roma due mesi fa con i 60 capi tribù della Libia. Il sogno dell'Italia era quello di tenere, e questo era il trattato con Gheddafi, la frontiera italiana per il flusso della forza lavoro dall'Africa non a Lampedusa, ma in Libia, e non sulla riva del Mediterraneo, ma più all'interno, dove i campi di concentramento gestiti dal potere libico avrebbero dovuto essere più o meno chiusi o più o meno aperti a seconda della politica dei flussi. Ebbene, Minniti, come vedete, sui rifugiati ha cercato di fare buon viso a cattivo gioco. La Libia attualmente non è controllabile, ma fa ogni sforzo per creare una barriera pagando a caro prezzo le cosiddette tribù per il controllo del flusso al confine africano. Al confine africano della Libia il ministro della difesa e il primo ministro, da Renzi in avanti, pongono le forze speciali di intervento. Ecco perché poi 60 capi tribù del Fezzan vengono in Italia dal ministro degli interni. Quindi vedete il coordinamento nuovo, lo stato apparato nuovo che c'è, difesa all'estero e interni, che sono praticamente la stessa cosa nel controllo dei flussi. Allo stesso modo lo si fa con le navi della Marina, e oggi come oggi, dopo il dibattito reazionario e razzista che c'è stato sulle cosiddette ONG, la proposta uscita dal Senato di sottoporre al controllo militare, alla presenza militare poliziesca, tutte le navi delle organizzazioni non governative che transitano nel Mediterraneo e raccolgono i profughi. Questo a dimostrazione che solo l'Italia domina da questo punto di vista specifico il Mediterraneo e non ha intenzione di lasciare a nessuno il controllo dei flussi. L'altro aspetto ovviamente della politica di Minniti è il DASPO, e ci porta a quello che dicevo prima, e non è rivolto solo contro i rifugiati, ovviamente è rivolto contro i giovani, i ribelli, gli elementi politici alternativi, gli operai in lotta, contro gli occupanti di case, contro tutti coloro che attentano al valore della proprietà nel centro della metropoli e così via, e che vede a tutela proprio di questi interessi schierati sotto il controllo di Ministero Difesa e Ministero degli Interni, sotto la regia comune, esercito, polizia, carabinieri, sindaci, eccetera. Quindi, quando parliamo delle missioni militari all'estero, parliamo di un banco di prova ormai trentennale che ha contribuito a un mutamento, a un adeguamento storico dell'apparato statale italiano contro le masse, e sia all'interno sia all'esterno. Ho terminato, ovviamente, per chi volesse seguire la storia delle missioni, Francesco e Marco metteranno a disposizione il file, che ha diversi errori di battitura, ma ciò che conta non è l'errore di battitura, è il nome di un capo libico che è scritto con una Z invece che una R o viceversa, ma la linea storica dell'intervento.